Buongiorno a tutti, Ottoliner, ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Fiammetta Cucurnia, che insomma, persona stimatissima, non è neanche la prima volta che viene qui da noi da Ottoliner, è una nostra amica, anche lei in qualche modo è una Ottoliner. E con Fiammetta io vorrei parlare di attualità, ma di un'attualità in un senso più vasto, cioè non dei fatti di oggi, della notizia del singolo giorno, del singolo fronte, quanto invece proprio di problematiche più generali, perché una delle grandissime emergenze che stiamo vivendo nel nostro presente è chiaramente quella del conflitto in Ucraina, del conflitto in Medio Oriente. Cioè noi vediamo divampare continui fuochi attorno a noi e la guerra sta diventando una delle nostre priorità. Una delle nostre priorità che viene poco discussa, e quando viene discussa, viene spesso discussa, ahi noi, con toni sempre molto accesi e belligeranti, mai di dialogo e di pace. E a Fiammetta la prima cosa che vorrei chiedere è proprio l'atteggiamento che sta tenendo ad esempio Macron in questo periodo, e qualche settimana fa si parlava addirittura di inviare soldati francesi in Ucraina. Ecco, che ne pensi di questo atteggiamento?
Allora, purtroppo noi viviamo in un momento molto drammatico e la cosa più preoccupante è che si fa di tutto perché non ce ne rendiamo conto. La guerra divampa attorno a noi, come tu giustamente dicevi, e sta per travolgerci. Dunque Macron, ce l'hanno presentato come una sorta di pazzo che ha detto... ha fatto una provocazione, ha detto cose secondo i nostri dirigenti, secondo Tajani, secondo Giorgia Meloni, che non stanno né in cielo né in terra, perché noi mai manderemo, dicono gli uomini sul terreno. Però in realtà Macron non ha fatto altro che 2 più 2, ovvero l'Ucraina sta in una situazione drammatica. Adesso vedremo cosa succede nei prossimi giorni, ma ormai è chiaro a tutti che non solo l'Ucraina non può vincere, neanche con le nostre peggiori armi, ma soprattutto è un paese che è stato già distrutto, un paese che non ha più gli uomini. Io dico sempre questa cosa perché secondo me è veramente impressionante. L'Ucraina aveva 55 milioni di abitanti quando è crollata l'URSS, quindi nel 91, ne aveva circa 50 quando è cominciata questa guerra, e oggi non si sanno bene i dati, ma si calcola intorno ai 23 milioni. Quindi voi capite che per lo più sono vecchi, e perché i giovani se ne sono andati o sono morti o sono mutilati. La quantità dei mutilati in Ucraina è enorme, un paese che è stato svuotato drammaticamente e che è molto difficile immaginare che un giorno presto si ripopolerà, tant'è vero che proprio nei giorni scorsi Stoltenberg ha detto è presto per parlare della ricostruzione dell'Ucraina, dobbiamo prima vedere se l'Ucraina potrà farcela vincere e resistere, altrimenti non ci sarà niente da ricostruire. Quindi noi abbiamo condannato quel paese, si diceva in forma provocatoria, fino all'ultimo ucraino, ma è realmente ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi. A questo punto i nostri dirigenti continuano a dire, non hanno mai cambiato questa versione, che l'Ucraina deve vincere. Ma se l'Ucraina deve vincere e però sta perdendo, che cosa si deve fare? Questa è la domanda che si sta ponendo Macron, perché è evidente che tu non puoi poi prendere una decisione qualsiasi nel pieno del panico. Se la Russia riesce a sfondare la linea del fronte, se la Russia prende il sopravvento, io non so come e quando, però è quello che noi vediamo, no? Che cosa facciamo noi? Macron dice mandiamo gli uomini. È perché delle due l'una: o tu accetti che l'Ucraina perda la guerra e quindi di conseguenza devi trattare con i russi, oppure tu non lo accetti e mandi gli uomini. Ecco, questo a noi non ce lo dicono, a noi non ci dicono niente. Tutto quello che riguarda il futuro dei nostri figli, perché di questo stiamo parlando, questioni di vita o di morte, ci vengono tenute segrete, perché noi non abbiamo diritto di sapere. Noi nel nostro paese non veniamo considerati cittadini degni di sapere che cosa pensano nelle segrete stanze. Tutto è segreto e segretato.
È stato chiarissimo questo discorso, però la domanda che a questo punto ne deriva è come mai tutta questa segretezza? Cioè, La domanda che mi sorge spontanea a questo punto è: che interesse ha in qualche modo la classe dirigente europea di mantenere questa segretezza, al di là di coprire il conflitto? Però poi gli effetti sono largamente visibili, no? L'impennata inflattiva, piuttosto che il numero di persone in fuga, poi attraverso i social le immagini circolano. È molto difficile che basti una segretezza a non prendersene la responsabilità politica.
Beh, certo, prima o poi il nodo verrà al pettine, questo è evidente, ma per il momento c'è un problema. Il problema è che, parola d'ordine, non parlare della guerra, non parlare dei suoi effetti, non parlare dei suoi rischi. Perché? Perché tra poco ci saranno le elezioni europee ed è evidente a tutti che se un grosso quantitativo di deputati contrari alla guerra e favorevole alla ricerca di una soluzione altra che non sia fatta con le armi arrivasse in Europa, questo avrebbe un peso. Quindi questa è l'ultima e l'unica occasione che noi abbiamo di far sentire la nostra voce. Dunque, che non si parli di guerra, e non se ne parla, non se ne parla. Loro, i nostri dirigenti, fanno piccole battute quando proprio non ne possono fare a meno, tipo dopo le dichiarazioni di Macron: no, noi non manderemo nessuno, punto. Poi si parla d'altro, si parla di quanto loro hanno migliorato la sanità, di tutte queste cose meravigliose che stanno facendo nel nostro paese, infatti noi stiamo tanto bene, eccetera. Quindi di quello si parla, che grazie a Dio che sono arrivati loro, perché così adesso finalmente noi stiamo tutti bene, 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 e poi loro sono forti, e poi nel mondo li amano, e loro, e queste sono le cose che, quando tu vivi dentro una cupola, diciamo, dove si parla solo di quello, anche se tu non ci credi, però viene un po' distratto, no? Poi si utilizzano sempre le stesse parole in modo che si fissino nella testa, sempre le stesse parole. Le persone hanno la loro vita, i loro problemi, non è che stanno tutti a pensare in continuazione: fammi capire che cosa succede. Gli arriva questa massa di non notizie e questo tiene bassa l'attenzione, e in questo modo loro sperano di potercela fare. Anzi, io credo che l'intenzione fosse ancora più drastica, di non parlare per niente. Poi dopo ci sono stati degli avvenimenti che li hanno costretti in qualche modo, tra l'altro anche il fatto che si sono presentate alcune liste sotto l'egida della parola pace. Questo è un po' scombinato, però finché loro riescono a non parlare di nulla, per esempio da noi sono secretati i pacchetti delle armi, ben 9, che noi abbiamo mandato in Ucraina, se non che la scorsa settimana, mi pare, o 10 giorni fa, abbiamo scoperto dagli inglesi che noi mandiamo dei missili a lungo raggio, gli Storm Shadow. Quindi lo abbiamo saputo perché gli inglesi, volendo far pressione sui tedeschi, hanno rivelato che gli italiani stanno dando quei... Quindi noi proprio non dobbiamo sapere nulla. E questa è la logica di tutta questa politica e di questa operazione. Tu mi chiedi, ma qual è il nostro interesse? Ovviamente qua il nostro interesse non c'è, ma c'è l'interesse dei nostri dirigenti, che debbono essere i miglior servitori della politica americana. Non so se voi avete visto i dati, ma in tutta l'area, diciamo, atlantica, cioè i paesi europei, Canada e Stati Uniti, l'unico paese la cui economia cresce sono gli Stati Uniti, mentre è molto bassa, per esempio, quella della Germania, che sicuro era il paese più ricco, il treno dell'Europa, ma adesso cresce dello 0,2, quindi aveva tanto grasso intorno alla vita, ma ora piano piano lo sta smaltendo e comunque non può più trainare l'Europa. I nostri paesi crescono tutti intorno allo 0, qualche cosa, noi più della Germania, dicono, perché poi questi dati, ma comunque l'unico paese la cui economia cresce sono gli Stati Uniti. Allora questo che cosa vuol dire? Diciamocelo, facciamo un ragionamento. Cosa vuol dire? Che ci stanno succhiando il sangue, ci stanno, sì, vampirizzando, e noi tutti, zitti, siamo tanto contenti che ciò accada.
Sì, cioè è un meccanismo che sottolinea, poi descriviamo spesso, no? Il fatto che, tra virgolette, gli Stati Uniti stanno riprendendo, attraverso la rottura dei rapporti tra Europa, Unione Europea e Russia hanno avuto modo di avvocare a sé tutta quanta una serie di ruoli, anche banalmente in termini di esportazioni, verso l'Europa, che oltretutto noi come Europa paghiamo anche a un prezzo ben maggiore e, paradosso dei paradossi, anche con un maggiore impatto ambientale. Questo è ancora più sorprendente anche alla luce, no, di come l'Europa si era posta nei confronti dell'ambiente, cioè come un ente anche molto responsabile, un'organizzazione responsabile, e però poi davanti alla guerra tutto salta.
E, senti, sì, perché...
Dimmi.
No, perché allora la cosa che noi dobbiamo capire, secondo me, è che è veramente si tratta di una guerra per la vita o per la morte nostra, nel senso che noi siamo gli alleati, i più forti alleati, diciamo, degli Stati Uniti. Ma ciò non le ha impedito di dissanguarci in questo periodo e piano piano di renderci alleati inutili in qualche modo, perché tanto più l'alleato è debole, tanto meno è utile smembrarci. Questo è stato fatto. Allora, che cosa impedirà loro alla fine di mandarci in guerra se questo serve, secondo loro, a mantenere lo status quo, cioè a mantenere gli Stati Uniti come l'egemone, gli imperatori, l'imperatore che appunto impera sul mondo intero, badate bene, perché questo è ciò che è accaduto dopo il crollo del muro di Berlino. Non c'erano più due poli, no, che in qualche modo si confrontassero, non c'erano più. Gli Stati Uniti sono rimasti soli e hanno fatto sulla terra quello che volevano. Quante guerre abbiamo avuto da quel giorno in poi? Le vogliamo elencare? A cominciare dalla ex Jugoslavia, perché io sento anche il nostro Presidente della Repubblica dire che abbiamo, ecco, la prima guerra del nel dopoguerra in Europa. Scusate, ma l'abbiamo dimenticata la Jugoslavia, quel povero paese che, di cui non è rimasto niente, dove è nato dal nulla un'entità statale che si chiama Kosovo, che non c'era mai stata nella storia e dove ancora oggi si trovano le truppe di interdizione della NATO, altrimenti non ci sarebbe la pace. Quindi noi di guerre da quel giorno ad oggi ne abbiamo viste tante, tante, tante. Spiegatemi che cosa può trattenerli dal gettare noi nella mischia se l'interesse supremo americano è quello.
Concordo assolutamente. E, senti, Fiammetta, tu sei anche candidata alle liste europee nelle circoscrizioni nord-est, nord-ovest e sud, con la lista Pace, Terra e Dignità, e quindi voi, tra altre cose, avete proprio come prima parola la pace, cioè è molto chiaro il fatto che per voi la pace sia uno dei pilastri cardine, no? È quello a cui facevi riferimento nel discorso precedente, quando mi dicevi ci sono dei partiti, delle liste che hanno presentato la parola pace nel nome, cioè l'idea di fondo è proprio quella di riportare la pace al centro del dibattito, perché poi appunto, come abbiamo continuato a dire in questi 15 minuti, è sostanzialmente un tema che riguarda la vita e la morte di tutti quanti noi, riguarda il futuro di tutti quanti noi. Ecco, e invece Terra e Dignità?
Allora, io dico sempre che senza pace non c'è terra e non c'è neanche dignità, però la terra e la dignità, se hai la pace, sono la cosa più importante che abbiamo. Quindi la pace ci serve per tutelare la terra che ci stanno portando via. Guardate che cosa sta accadendo con l'agricoltura. Grandi formazioni internazionali prendono la terra, mettono sul ciglio della strada i contadini, prendono tutto e ci stanno già dicendo che noi dobbiamo imparare a mangiare gli insetti perché sono meglio, sono più sostenibili, la carne la fanno per loro casomai, no? Quindi noi perderemo la terra, ma la dignità, se avremo la vita, non ce la può togliere nessuno, perché la dignità è un bene altro, non è un diritto. La dignità nasce con l'uomo, è quella cosa che nessuno ti può togliere se tu ce l'hai. Quindi la pace serve a questo, perché senza la pace non avremo più niente. Il problema è che noi oggi dobbiamo innanzitutto difendere la pace. Dopodiché si parlerà del resto, e il resto saranno nuovi criteri di sicurezza. La NATO, che già dall'inizio era un'entità non assolutamente pacifica, ricordatevi tutti il discorso bellissimo di Pertini nel 49 quando votò contro la formazione della NATO proprio con queste parole, dicendo che non è un'associazione difensiva. Tutto questo verrà dopo. Prima vivere, prima vivere, questa è la cosa più importante. Ora, qual è il punto? Il punto è che se noi, come italiani, come persone umane, con le loro famiglie, ancora mettiamo la vita rispetto al primo posto, rispetto al resto, allora dovremo votare per quelli che sono contro la guerra. Se saremo tanti, saremo fortissimi, noi come tanti, tutti insieme, possiamo fermare qualunque cosa. Se saremo pochi, ci diranno che gli italiani, vedete, gli va bene la guerra. Loro sono d'accordo, gli italiani. Quindi, quando andate a votare, mettetevi una mano sulla coscienza, pensate ai vostri figli e pensate che cosa è la cosa più importante oggi. Oggi, non domani, oggi.
Aggiungo, e questa è una cosa che io dico spesso, sto seguendo molto, insomma, la questione palestinese, è una delle cose più tristi che emerge anche in quell'altro quadro di conflitto, poi è come la disumanizzazione venga applicata strumentalmente, cioè noi spesso in Occidente ci siamo crogiolati nell'idea che le cose accadevano altrove, adesso le cose si stanno avvicinando e purtroppo nulla salverà i nostri figli e nipoti da un grandissimo conflitto che prima o poi ci toccherà se non saremo noi oggi ad impegnarci a scendere in piazza per la pace, a votare per la pace, a eleggere persone per la pace e a sostenere la pace in ogni forma possibile, perché, come dice Fiammetta, quello è il più grande bene che abbiamo per noi.
Se posso, ti faccio una domanda io, se posso. Quando questi nostri dirigenti ci dicono che sì, però Israele ha diritto di difendersi, no? E infatti tutti quei bambini lì mutilati, morti di dolore perché li hanno dovuti operare senza anestesia, assetati, disidratati, uccisi sotto gli occhi di tutti, sono quindi, secondo loro, il giusto prezzo della difesa di Israele. Allora io mi faccio una domanda: ma questi signori, secondo voi, sono ancora esseri umani o sono già dei robot? Che cosa hanno al posto del cuore?
E su questa domanda io chiuderei, perché risposta purtroppo non c'è, ahimè, e ringrazio Fiammetta, che ricordo è candidata nella lista Pace e Stabilità nelle circoscrizioni nord-est, nord-ovest e sud, e quindi insomma noi ve lo diciamo. Fate buon uso di questa informazione, cari spettatori. Ringrazio Jottoliner, ringrazio veramente la nostra ospite che ci ha fatto piacere avere qui, è stato per noi un onore, rimaniamo sempre in contatto. E ciao a tutti gli spettatori, a cui ricordo anche di iscriversi al canale, perché Jottoliner è la non TV che dà voce al 99%, dà voce alle voci che non sentite in televisione, perché appunto di pace in questo momento non ne stanno parlando, ma noi invece continuiamo a parlarne, invitando ospiti come Fiammetta e non solo. E per avere voce abbiamo bisogno che voi vi iscriviate, condividiate, mettiate like ai nostri link, ai nostri social, seguiteci su YouTube, anche sul canale inglese dove carichiamo settimanalmente nuovi contenuti. Ciao a tutti e alla prossima!